Nel 1906 a Key West, in Florida, il piccolo Robert Eugene Otto riceve per il suo compleanno una bambola vestita da marinaretto, a cui darà il suo stesso nome, Robert. Da quel momento strani episodi cominceranno a turbare casa Otto. Mobili rovesciati, giocattoli mutilati, voci e risatine spettrali, ma soprattutto qualcuno vedrà la bambola aggirarsi nella casa vuota, affacciarsi alla finestra e correre nei corridoi. E chiunque gli manca di rispetto subisce nefaste conseguenze. Com'è possibile? Per molti la risposta è una sola. Robert la bambola è posseduta da spiriti maligni. Ma sarà davvero così? Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà, fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto! Bentrovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che ci porta a esplorare storie incredibili, ma vere, oltre che storie eccezionali, ma false, aiutandoci in questo modo ad affinare sempre di più il nostro spirito critico, le nostre capacità di investigazione. E poi, come sapete, indovinate un po'? Bravi! Vi ricordo il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, pubblicato da Feltrinelli. E qui condivido, lo sapete, le esperienze fatte con James Randi, il grandissimo indagatore di misteri, e tutto quello che ho avuto la fortuna di imparare stando accanto a lui, è una figura veramente geniale, lavorandoci insieme per oltre 30 anni. Se lo leggerete sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate. E poi se volete unirvi ad altri naviganti sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, per venire con me dietro le quinte del mio lavoro, scoprire come indago i misteri, magari darmi una mano, più tardi vi dirò come fare. Per ora spostiamoci a Key West, città e isola nell'arcipelago delle Florida Keys in Florida, dove tra l'altro ho avuto anche il piacere di andare proprio nel periodo in cui mi trovavo ospite di Randi. Qui però siamo nel 1904, l'anno della guerra russo-giapponese, conclusasi l'anno successivo con il Trattato di Portsmouth, dalla prima messa in scena della Madama Butterfly di Puccini al Teatro alla Scala e della lunghissima terza Olimpiade a St. Louis negli Stati Uniti. Manca ancora un anno prima che il famoso imprenditore Henry Flagler inizi la costruzione della Overseas Railroad, un'estensione della Florida East Coast Railway, che avrebbe permesso ai treni di arrivare fino a Key West, portando i ricchi statunitensi nel suo resort di futura costruzione. La città insulare, capoluogo amministrativo della contea di Monroe, rimase in effetti abbastanza isolata fino al 1912, quando finirono i lavori e venne collegata alla terraferma, inaugurando un periodo di successo con l'arrivo dei facoltosi vacanzieri. Ma quando Flagler stava ancora appoggiando le basi per il suo sogno espansionistico, Key West si ammantava di un mistero. E sì, perché il 1904 è anche l'anno in cui un bambino dell'isola riceve come regalo una curiosa bambola, un giocattolo che terrà banco nei salotti del paranormale fino ai giorni nostri. Quel bambino era Robert Eugene Otto, il figlio di Thomas e Minnie Otto, famiglia benestante, importante di Key West, che vedrà tuttavia la propria fama legata indissolubilmente a un evento e a un oggetto. Nel 1904, al quarto compleanno di Robert, una domestica di casa Otto regala al piccolo una bambola alta circa un metro, di fattura artigianale, con in braccio un cagnolino di pezza dagli occhi grandi. Il bambolotto è strano, addirittura un po' inquietante, ma conquista immediatamente il cuore di Robert, che non solo lo veste con uno dei suoi abitini, un completo bianco da marinaretto, ma decide di dargli anche qualcos'altro, il suo nome. Da quel momento, infatti, la bambola verrà sempre chiamata Robert e il piccolo sceglierà di farsi chiamare Eugene, o meglio Jean, l'abbreviazione con cui è generalmente riconosciuto. I genitori inizialmente non danno peso alla cosa, ma da quando Robert, la bambola, entra nella vita di Jean, in casa Otto cominciano ad accadere fatti insoliti e curiosi. Il bambino adora il suo nuovo amico inanimato, passano le giornate insieme, giocano insieme e ovviamente parlano insieme. Ecco, è qui che Thomas e Minnie vengono colti da un dubbio assurdo. Se Jean e Robert sono in camera da soli, di chi è la voce che risponde al loro figlio? Perché sono due le voci che si sentono in quella stanza e se una è quella riconoscibile di Jean, allora l'altra... La questione preoccupa un po' i genitori, che tuttavia cercano di non darci troppo peso. Avrebbe potuto essere quella di uno dei loro domestici, oppure semplicemente hanno sentito male. Il tempo passa, Eugene cresce, ma il rapporto tra lui e Robert resta saldo come il primo giorno e le stranezze si fanno più intense e violente. A ogni atto dispettoso di Jean, ma soprattutto a ogni notte in cui i genitori accorrono in camera del bambino trovandolo rannicchiato sul letto, svegliatosi da un incubo, in una stanza con mobili riversi a terra e giocattoli fatti a pezzi o mutilati, le sue parole di spiegazione, di scolpa o semplicemente di paura sono sempre le stesse. È stato Robert. Incolpare la bambola per le sue disavventure infantili diventa così un leitmotiv nella vita di Jean e la famiglia fatica a capire dove si nasconda la verità. D'altronde, com'è possibile che il bambino riduca la sua stanza a quel modo? E perché dovrebbe farlo? Anche i domestici si lamentano di eventi inquietanti, dichiarando di sentire vocine e risatine nella casa durante la notte. Ma la cosa che sorprende di più è che questi fatti strani, e ormai divenuti allarmanti, cominciano a coinvolgere anche chi in quella casa non ci abita. Mentre gli Otto sono fuori e l'abitazione dovrebbe essere vuota, i vicini e i bambini di passaggio affermano di vedere Robert, la bambola, spostarsi nelle stanze oppure affacciarsi alla finestra, muovendosi da un lato all'altro della stessa. Alcuni visitatori e ospiti degli Otto descrivono come l'espressione facciale di Robert cambi in base alla conversazione che si sta tenendo. Si racconta che l'escalation di eventi convinse la zia di Jean a prendere in mano la situazione e a confinare quella bambola in soffitta. A Robert però non piace e sembra che la zia sia morta quella stessa notte. Le storie, le dicerie e la narrazione che circonda la bambola prendono una piega sempre più oscura e da giocattolo qual era, Robert assume i connotati di un invasore, di un sobillatore, di un posseduto. Anche se estrapolate dal loro contesto, vengono in mente le parole dello scrittore argentino Alberto Manguel, che nel libro Una stanza piena di giocattoli scrive: almeno una bambola deve sempre essere rivolta verso la finestra. Nessun gioco rosso deve mai essere messo sul letto. Se un giocattolo cade a terra, bisogna baciarlo tre volte prima di rimetterlo al suo posto. Gli animali di peluche non vanno mai chiusi nella loro scatola, altrimenti soffocano. Una bambola non va lasciata nuda di notte. Certi giocattoli non vanno tenuti troppo vicini. Una ballerina e un clown, un elefante e un gatto, una bambola di pezza e una con la testa di porcellana. Prima di iniziare a giocare con i soldatini, bisogna chiudere gli occhi e contare fino a 25. Non devono esserci due giocattoli con lo stesso nome e così via e così via. Le regole di Manguel nella stanza da gioco dei bambini, una terra dei sogni dove i giocattoli popolano mondi, creano avventure e si lanciano nella liberatoria arte della fantasia, acquistano un significato diverso nella vicenda di Jean e Robert, perché in questo regno senza confini sono sempre i bambini a ottenere il potere, a essere i sovrani, giusti o tiranni, a decidere chi, cosa, come e dove. Loro hanno il controllo di quel pianeta dove i muri non sono limiti, bensì porte trasparenti che guardano l'infinito. Ma cosa succede quando la situazione si ribalta, quando questo regno viene usurpato, quando si dettano nuove regole e a dettarle non sono più i bambini, ma i giocattoli, come in un Toy Story perverso e angosciante? È Robert la bambola che sembra dominare la vita di Jean e la famiglia ormai si è resa conto che solo intorno a Robert si verificano tutte quelle stranezze. e si scoprirà anche il perché. Ben lontani dal trattare bene la servitù, gli otto scatenano le ire di una domestica licenziata, pare ingiustamente, o qualcuno dice per essere stata sorpresa a praticare riti voodoo. La ragazza, di origini bahamiane, utilizza le sue conoscenze per maledire la bambola prima di regalarla al bambino, cercando vendetta nei confronti della famiglia. Ecco il motivo di tutto. Robert la bambola quindi è davvero posseduta. Il voodoo ha dato vita a un essere capriccioso e vendicativo. Il legame con il giovane Jean è drammatico, eppure è il destino a metterci una pezza, perché anche una bambola maledetta ha dei limiti, e in questo caso sono limiti geografici. Quando Eugene cresce, i genitori gli danno la possibilità di andare a studiare a Parigi, e mentre Robert è in soffitta, il giovane Otto prosegue la sua passione per l'arte, riuscendo a trovare nella capitale francese anche l'amore. Il 3 maggio 1930 a Parigi, Eugene sposa Annette Parker e i due faranno ritorno a Key West solo alla morte del padre, Thomas Otto. In realtà questo è un particolare che non torna, visto che Thomas morì nel marzo 1917. Ciò nonostante, il ritorno a casa segna un nuovo periodo di inquietanti bizzarrie per Eugene con il suo amico Robert. Andati ad abitare in quella che l'ormai pittore Jean ha ribattezzato The Artist House, la casa dell'artista, la bambola viene letteralmente alloggiata in una stanza costruita su misura per lei, completa di mobili e giocattoli, e quando dipingeva il padrone di casa sceglieva proprio quella stanza, posizionata in una sorta di torretta. Robert gli fa compagnia, seduto indovinate dove? Sì, alla finestra. Gli scolari di passaggio ricominciarono a vederlo sparire e apparire, spaventandosi a tal punto da evitare di avvicinarsi alla casa. La vita di coppia, quella di Jean e Anne, inizia presto ad affrontare il terzo incomodo, incluso nella routine quotidiana. Robert è con loro al tavolo durante la cena, li accompagna nelle passeggiate, una condizione che presto mette Anne a disagio, fino al giorno in cui decide di chiudere nuovamente la bambola in soffitta, stanca di doverla vedere ovunque. Quella mossa non piace a Jean, ma quello che preoccupa la donna non è tanto questo, quanto la visibile paura del marito nei confronti di quel gesto. Ma forse era impazzito? Dopotutto aveva conosciuto Jean lontano da quell'ambiente, in Francia. Difficile, probabilmente, per lei capire l'attaccamento nei confronti di Robert, e ancora più difficile comprenderne la paura, nonostante tutte le storie che circolavano e che continuano a circolare. I mefistofelici prodigi di Robert non sono infatti ancora finiti. Un idraulico, assunto per alcune riparazioni, afferma che la bambola si sia spostata dal posto in cui era, da un lato all'altro della stanza, e le bambole più piccole che aveva in grembo siano state scaraventate lontane. Giura ovviamente che nessuno ha toccato niente. E poi i vicini che lo vedono seguirli con lo sguardo dalla finestra, cambi di espressione, rumore di passi in soffitta, insomma tutto quello che ci si aspetterebbe da una classica bambola infestata, la cui fama sopravvive alla scomparsa del suo migliore amico. Eugene Otto muore il 24 giugno 1974 e Anne si trasferisce a Boston, lasciando Robert in soffitta con una clausola nel contratto d'acquisto. In qualunque caso, la bambola avrebbe dovuto continuare a vivere in quella casa. The Artist House venne venduta quello stesso anno a Myrtle Reuter, che non smise di notare i movimenti, le risatine e i comportamenti di Robert, comportamenti che divennero violenti. La bambina della nuova famiglia decise di tenere la bambola con sé, ma l'idillio durò poco. Ancora oggi racconta che Robert una notte l'aggredì cercando di ucciderla. Dopo 4 anni la clausola svanì con la morte di Annette e alla fine, dopo anni, Robert viene donato al Fort East Martello Museum di Key West. Storia finita quindi? Assolutamente no. Da quando Robert è arrivato al museo, i visitatori si sono riversati per dare un'occhiata a quel dispettoso giocattolo. È apparso in programmi televisivi, si è fatto fotografare per visualizzare la sua aura o catturare eventuali anomalie paranormali. È una tappa di un tour dei fantasmi e ha ispirato una serie di mediocri, per non dire peggio, film horror. Ha una voce su Wikipedia e account sui social media. I fan possono acquistare repliche, libri, sottobicchieri, magliette a lui dedicati. I più avventurosi possono persino offrirsi volontari per essere rinchiusi con Robert dopo il tramonto. Riceve probabilmente da una a tre lettere ogni giorno, dice Cori Convertito, la curatrice del museo che una volta l'anno compie un check-up sul corpo di paglia della bambola per valutarne lo stato di conservazione. La cosa curiosa è che le lettere non sono le lettere tipiche dei fan, spesso sono delle scuse, cioè molti visitatori attribuiscono le disgrazie successive alla visita al mancato rispetto per Robert e quindi scrivono chiedendo perdono. Si dice che se non gli si chiede il permesso per scattare una fotografia, queste risulteranno tutte mosse. Addirittura pare che un ragazzo, dopo aver tirato un calcio alla sua teca, sia stato investito appena uscito dal museo, morendo per l'incidente. Ma non è tutto. Ci sono persone che gli chiedono consiglio o gli scrivono per maledire chi gli ha fatto un torto. La dottoressa Convertito dice di aver ricevuto più di 1000 lettere che al museo conservano e catalogano. Robert riceve anche email e omaggi. A un certo punto si è sparsa la voce che Robert aveva un debole per i dolci e quindi le persone dopo la visita gli spedivano continuamente caramelle. Una volta, racconta sempre la curatrice, ha ricevuto una scatola contenente 8 sacchetti di menta piperita, un biglietto e nessun indirizzo per la restituzione. Gli ospiti quindi gli lasciano dei dolci, del denaro, occasionalmente della cannabis. Questo è del tutto inappropriato, commenta la Convertito. Siamo ancora un museo, dopo tutto. La dottoressa è sicura anche di rispondere qualche volta ad alcune delle mail o delle lettere che arrivano, quando si tratta in particolare di bambini o di missive particolari, come quella di una ragazza vittima di bullismo a scuola. Alla domanda se Robert sia quindi realmente posseduto, la dottoressa risponde: non lo so, davvero no, non ho mai avuto una brutta esperienza con lui, non mi sono mai sentita a disagio, è sempre stata una relazione molto semplice. Ho un lavoro da fare e lo faccio, e che ci sia qualcosa o meno mi permette semplicemente di andare avanti con il mio lavoro. A essere molto più convinti della maledizione che graverebbe sulla bambola invece sono i cosiddetti ghost hunters, che studiano, passatemi il termine, Robert, riscontrando sempre immancabilmente qualcosa di strano, insolito, inquietante. Non ci sarebbe neppure nulla di sbagliato nel volere scoprire di più sui misteri che ci circondano. È la curiosità dell'essere umano quella che ci ha portato a evolvere. Il problema sono le sceneggiature da film horror di serie Z che la maggior parte dei ghost hunters tenta di utilizzare per rendere più incredibili, o anzi più credibili, i loro video. Abbiamo tanti esempi anche nel nostro paese. Per un gruppo magari che tenta di usare un minimo di oggettività, dire metodo scientifico forse è un po' eccessivo, ce ne sono 100 che trovano spiriti, demoni, mostri in qualunque luogo scelgono di mettere piede. Una fortuna sfacciata, pensando che dopo 30 anni io non ne ho ancora trovato uno. Ma purtroppo sono sempre le prove, quelle tangibili, effettive, reali, riscontrabili, che non trovano mai. E qui le cose non sono diverse. La storia affascinante di Robert the Doll, Robert la bambola, è costellata di false informazioni, invenzioni, sensazionalismo, a partire dall'inizio, dall'origine di tutto. Robert era un regalo di compleanno del nonno di Eugene Otto, che comprò la bambola durante un viaggio in Germania, e dunque nessuna domestica offesa, nessun rituale voodoo, nessuna maledizione. Le ricerche del Fortis Martello Museum hanno fatto risalire le origini di Robert alla Steiff Company, la storica azienda tedesca che ha inventato il Bear 55 PB, il primo peluche al mondo con braccia e gambe mobili, nel 1902, e forse la prima ad avere commercializzato quello che divenne famoso come Teddy Bear. Molto probabilmente Robert non avrebbe neppure dovuto essere venduto come un giocattolo. Uno storico della Steiff ha detto al museo che la bambola faceva presumibilmente parte di un set fabbricato per una vetrina di clown o similari. La piccola tuta da marinaio non è stata fornita dalla compagnia, per questo motivo si suppone che fosse uno dei vestiti di Eugene. Poi naturalmente c'è proprio lui, l'uomo, a fianco della bambola, un uomo ossessionato morbosamente dal suo giocattolo. Ma sarà davvero così? Perché quando si parla di Robert Eugene Otto non è mai per la sua produzione artistica, ricordiamoci sempre che era un pittore, ma anzi per la sua bambola. E se questo è già di per sé sminuente nei confronti di un artista e delle sue opere, si raggiunge un livello superiore nell'accreditargli comportamenti che forse sono un tantino esagerati, se non inventati di sana pianta. Otto era strettamente legato a Robert, racconta la storia, eppure parte, viaggia oltreoceano, si stabilisce a Parigi, dove studia, si fidanza, si sposa, il tutto mentre quell'oggetto della sua ossessione è in una soffitta in Florida. Quantomeno curioso, no? Se davvero fosse una ossessione. E se qualcuno può pensare che fosse un modo magari per scappare da Robert, una bambola posseduta da un'entità che, a detta dei racconti fantasiosi, vanterebbe poteri capaci addirittura di uccidere, allora sembra abbastanza strano che ce l'abbia fatta così tranquillamente ad allontanarsi. E poi, se è riuscito a scappare, perché mai tornare indietro? Insomma, ci sono tanti elementi che non tornano, ma soprattutto l'intera storia si regge su una impalcatura di dicerie e illazioni. Le azioni di Eugene da bambino, ammesso che siano vere, appaiono quelle di un ragazzino che ha un estremo bisogno di attenzioni, anziché quelle di un'infestazione demoniaca o spiritica, proprio come nei tanti casi di poltergeist di cui abbiamo parlato anche qui. Tanto più che di fronte a un figlio spaventato, genitori lasciano senza problemi con lui l'oggetto di questo spavento. Ma vi pare possibile? Anche le dichiarazioni dei vicini o dei passanti, eppure in questo caso è impossibile trovare un nome da associare a queste dicerie, dove le collochiamo, dove le sistemiamo? Tra le chiacchiere di paese o tra le affermazioni di fidati testimoni oculari, però senza identità? Se scegliessimo di credere e ammettessimo che le dichiarazioni sono vere, osservare una bambola dalle fattezze un po' inquietanti che fissa il vuoto da una finestra posizionata piuttosto in alto rispetto al livello della strada può portare la nostra mente a vedere parecchie cose, senza considerare ovviamente le condizioni interne ed esterne alla casa, condizioni che possono alterare ciò che si vede. Insomma, il problema fondamentale sta proprio nei racconti, nelle storie, persino nei libri di autori che hanno costruito la loro fama su Robert. Non esistono solide evidenze, prove scientifiche o empiriche, insomma non c'è nulla che provi senza alcun dubbio la possessione della bambola. Esistono interessanti episodi, prontamente raccontati da chi ha capito come funziona un'operazione di marketing, ma nessuno di questi è supportato da prove reali, anzi, neppure da prove dubbie. Nell'era di internet, di telecamere sparse ovunque, di smartphone, di un mondo dove si immortala qualunque cosa, dal pranzo con i nonni all'animale domestico a qualsiasi stranezza venga in mente, Robert continua a starsene placidamente seduto nella sua teca, davanti agli obiettivi di chi cerca di cogliere un movimento che non c'è. E a proposito delle foto sgranate per demoniaca volontà della bambola, in rete potete trovarne di bellissime, a decine, perfettamente nitide e a fuoco, con eccelsa qualità. Ecco, sicuramente la leggenda urbana, definiamola così, legata alla bambola di Eugene Otto, ha portato visibilità e denaro nelle casse di un museo dove si preserva la cultura delle Florida Keys. E questa è l'unica cosa che si può ritenere incontrovertibile, oltre che buona, come forse è buona la volontà di rispondere ai messaggi di persone bisognose di una parola gentile o di un aiuto. Ma qui si vola dritti in un ginepraio di non facile discernimento e molto molto soggettivo. È giusto lasciare che le persone credano in qualcosa che le fa stare bene, anche se non è reale? Vengono in mente esempi troppo grandi per discuterli qui in questo momento. Ci ritorneremo. E quindi, per concludere, che cos'è Robert Doll? È un megalodonte. È un mostro di Loch Ness, è azzurrina, è il fantasma che infesta quella vecchia casa abbandonata. Tanti sono sicuri di vederlo, ma nessuno è in grado di portare prove che dimostrino la veridicità o reggano un esame approfondito, razionale e oggettivo. Qualcuno lo chiama marketing, qualcun altro creepypasta. Alla fine è una bambola di inizio Novecento, probabilmente di una delle migliori aziende storiche in quel campo. E in fondo si potrebbe ammirarla e fotografarla anche solo per questo. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e tanto altro. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video, se verrete anche voi, leggerete anche il vostro. E ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee, la pagina invece con cui cerchiamo di organizzare una serie di incontri rivolti ai naviganti e che quest'estate ci darà la possibilità di incontrarci. Venite, anche voi, ci sarà da divertirsi. E infine vorrei dire grazie anche a tutti coloro che decideranno di leggere il mio nuovo libro. Geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Spero vogliate leggerlo o regalarlo a qualcuno a cui volete bene. Per ora noi ci fermiamo qui, a presto!